tra Roberto Della Rocca, che è direttore del Dipartimento di Educazione e Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e che ci parlerà di Rashid, XI secolo, educatore di generazione in generazione. Prego.
Per chiunque si avvicina allo studio dei testi della tradizione ebraica, Rashid costituisce un compagno insostituibile. Rashid è un compagno saggio in questo cammino che ci conduce per mano prima nello studio della Bibbia e poi del Talmud. Rashid è sempre là, pronto ad aiutarci a decifrare una parola difficile, a comprendere un passo complesso e a recepire un'idea complicata. Senza Rashid la strada che si ha davanti appare spesso buia e minacciosa. Rashid ci lancia fin dall'esordio del suo commento della Bibbia il suo gusto per le domande, e lo rileviamo dal modo come lui apre il suo magistrale commento alla Torah. La Torah, ci dice Rashid, sarebbe dovuta iniziare con la prima legge data al popolo di Israele, che è nel capitolo 12 dell'Esodo, dove Dio comanda a tutto il popolo ebraico, ancora in terra d'Egitto, il precetto del calcolo del tempo. Cioè Dio, come primo dettame collettivo, vuole dare un messaggio su quello che è il concetto dell'unitarietà nel tempo. E il tempo diventa il primo segno di una liberazione. Uno schiavo non può disporre del proprio tempo. Allora ci si domanda: perché la Torah non inizia? Se la Torah è un libro di precetti che è stato dato al popolo di Israele, perché non inizia con questo precetto? Per quale ragione, si chiede Rashid, la Torah inizia con un racconto sulla creazione del mondo? Ecco la ragione, dice Rashid. Se un giorno le nazioni della terra dicessero al popolo di Israele: siete dei ladri perché avete conquistato terre che appartenevano a sette nazioni, il popolo di Israele risponderebbe: il mondo intero appartiene a Dio e Lui lo dà a chiunque voglia. Egli diede questa terra ad altre nazioni, poi la riprese e la diede a noi. Certo, questo commento, soprattutto oggi, potrebbe essere interpretato in termini politici, ideologici. È come se Rashid sembra in questo suo primo commento alla Torah un fervente nazionalista. Rashid sta dicendo in apertura della Torah che la terra di Israele appartiene al popolo ebraico in quanto c'è una legittimazione religiosa. Senza questa proprietà legale della terra non ci sarebbe nessun precetto, nessun comandamento legato alla terra di Israele e al tempio a cui gli ebrei possano obbedire. Probabilmente Rashid, nella sua lungimiranza, aveva previsto che il problema del popolo ebraico sempre nel corso delle generazioni sarebbe stato quello di come giustificare la legittimità della residenza nella terra di Israele, cioè di come giustificare questo legame etico, politico e religioso. Rabbi Shlomo ben Yitzhak, conosciuto appunto con l'acronimo Rashi, ha tra l'altro una biografia molto imprecisa e molto poco chiara. Di solito si menziona l'anno 1040 come l'anno della sua nascita. Nasce a Troam, ma c'è chi dice a Magonza, c'è chi dice a Worms, è ancora giovane, lascia la sua città per dirigersi a Magonza, dove studia con i tre grandi maestri del paese e soprattutto con Rabbeinu Gershom, che è l'autorità spirituale di tutta la diaspora. Ora, quando Rashi torna nella sua città e diviene rabbino e capo della sua yeshiva, sebbene il rabbino non ricevesse uno stipendio che ci si aspettava e sovvenzionasse la sua scuola e i suoi discepoli, fortunatamente Rashi è abbastanza autosufficiente da un punto di vista economico, questo grazie ai suoi vigneti che erano tra i migliori della provincia della Champagne, e quindi dovette avere una vita molto agiata. Ci non ebbe figli maschi, ma dei nipoti fedeli studenti del nonno e autorevoli tosafisti. Tosafisti sono gli autori delle Tosafot, letteralmente le aggiunte, che in qualche modo cercano di mettere in dialettica Rashi e il testo del Talmud, cioè non ci si accontenta del commento, ma si vuole in qualche modo mettere in una dialettica, come diceva il professor Ruzzatto, il ragionamento ebraico non è un ragionamento ad excludendum, cioè se io e lui discutiamo non dobbiamo uscire dalla discussione che ho per forza ragione io o ragione lui. Il ragionamento ebraico è un ragionamento piuttosto inclusivo, dove tutti e due possiamo avere una parte di ragione. Il rabbino Nachman di Breslav definisce Rashi come il fratello della Torah. E questo perché la Torah e il commento di Rashi appaiono inscindibili sia per gli insegnamenti, sia per chi insegna la Torah e sia per chi recepisce questo insegnamento. A volte, mentre si affronta un passo scuro, si sente mormorare cosa dice Rashi. E di colpo si fa luce sulle parole e sul loro significato. Ma Rashi è molto amato tra gli esegeti, perché il suo approccio a ciò che noi chiamiamo analisi del testo rappresenta precisione e chiarezza. Noi dobbiamo a Rashi soprattutto la dedizione all'affascinante, indispensabile arte del peush, del commento. Commentare un testo significa prima di tutto stabilire tra se stessi e il testo una relazione di intimità. Io esploro la profondità di questo testo in modo da cogliere in questo testo un significato trascendentale. Cioè, in altri termini, Rashi Nel commentare il testo abolisce le distanze temporali e spaziali tra noi e la Torah. Questo soprattutto se si tratta di un testo antico, anche se non sempre si è capace di raggiungere la verità, ci si può avvicinare alla fonte, quindi tornare alle origini di una parola o di un nome che è radicato nella rivelazione del Sinai. Commentare significa un po' richiamare dall'esilio una parola o un concetto rimasti pazientemente ad aspettare fuori dal regno del tempo. Questo perché il compito di trasformare il ricordo in memoria viva e trasmetterlo alle generazioni future era assegnato dall'ebraismo alla tradizione orale, che anziché essere isolata e decontestualizzata in un monumento, la tradizione orale è inserita nella continuità di un sistema culturale. Non è un caso che noi ebrei chiamiamo questa Torah Shebealpeh, c'è una Torah che sta sulla bocca continuamente e che nonostante per esigenze storico-politiche e meno tecniche è stata messa per iscritto almeno 18 secoli fa, noi ebrei continuiamo a chiamarla Torah che si trova nella nostra bocca. Questo perché nell'ebraismo la cultura dell'esegesi non è fissità, non è rigido dogma, e invece convivenza e confronto delle contraddizioni ed è punto di partenza e stimolo per una ricerca di nuovo significato. Un invito quindi a proseguire lo studio, la scrittura, a commentare, a chiosare. E quindi è una verità in continuo movimento in cui non si pretende mai di dire la parola ultima e definitiva. Ora, anche nel commento di Rashi, la parola chiave è la lealtà. Questo perché Rashi è sempre fedele al testo che è stato davanti a lui e non lascia mai che la sua erudizione pesi sul lettore, cioè non cerca di far colpo su di noi con l'originalità del suo pensiero. Cita le fonti antiche e cerca di conciliarle con il testo. Non è mai una conclusione, chiede sempre di più. Quindi in questo modo lo studioso diventa il suo amico, il suo collega in questa ricerca. Si riconosce i propri debiti nei confronti dei propri predecessori e dei propri compagni di studio. Spesso gli piace accompagnare un pensiero riconoscendo il merito a suo padre e al suo insegnante e a tutti i maestri che lui ha avuto. Infatti Rashi spesso dice «Shamati, ho udito, kibalti, ho ricevuto questo insegnamento, ho appreso dal tal di tali», oppure addirittura «Nirelli, mi sembra che», «mi pare che». Ora Rashi è vissuto in un periodo terribile per il popolo ebraico, perché vive in piena epoca crociata, dove non proprio la città dove lui vive, ma poi passi i popoli, le persecuzioni abbondano, e a pochi passi di distanza dove gli ebrei sono massacrati, suscita questo messaggio di immersione nello studio dei testi. Ora vorrei proporvi un'esegesi di Rashi molto legata all'educazione. Nel capitolo 17 dell'Esodo, quando viene descritto l'attacco proditorio di Amalek, Amalek attacca il popolo ebraico appena il popolo ebraico esce dall'Egitto. Allora Rashi ci offre un mirabile commento in cui ribalta questa aggressione, questo attacco proditorio in un messaggio molto positivo. La questione di Amalek è la prima esperienza di guerra del popolo ebraico. Si tratta quindi del primo conflitto di cui ci parla la Torah. Una vittoria così importante che a Mosè fu comandato di scriverla nel suo libro e farla diventare a pieno titolo un momento paradigmatico. Amalek diventa un archetipo dell'esperienza storica dell'ebraismo. Ma questa guerra assurge però a qualcosa di più di un semplice conflitto armato. Amalek e il suo popolo, gli amalecciti, diventano la memoria perenne di quella che è la valenza disgregatrice della guerra. Cioè, e non scordiamoci che la parola shalom in ebraico, che è diventato il saluto abituale dell'ebreo, che noi traduciamo come pace, in realtà viene da un'etimologia shalem, che significa integro, completo, perfetto. Quindi Amalek non è solo la negazione della pace, ma diviene soprattutto la negazione della compiutezza. Allora ecco che la tradizione ebraica vede in Amalek l'archetipo dell'antiebraismo gratuito e irrazionale, se mai ci fosse un antiebraismo razionale. Però mentre il faraone perseguita gli ebrei per un motivo economico, Amalek perseguita gli ebrei perché odia gli ebrei in quanto tali. Allora diventa il paradigma del persecutore di quanti nei secoli a venire saranno di minaccia dell'esistenza ebraica. Tanto è che c'è un preciso ammonimento ribadito nella Torah nel Deuteronomio capitolo 25: ricorda ciò che ti ha fatto Amalek, che è uno dei precetti dei 613 cui si deve informare la vita di ogni ebreo. Ricorda ciò che ha fatto a te, anche a te che sei sopravvissuto, che non hai vissuto personalmente l'esperienza da me, che è un ricordo intimo e personale. Rashi si chiede, ma in quale particolare momento della storia del popolo ebraico appare Amalek? Rashi risponde che Amalek appare quando il popolo si lascia cogliere dal dubbio in relazione al proprio destino e alla propria identità. Amalek, per Rashi, è l'inevitabile conseguenza di una drammatica contestazione da parte del popolo ad un'ennesima manifestazione di scontento per la mancanza di acqua. Il popolo sfida Dio e si chiede provocatoriamente ma il Signore è in mezzo a noi o no? Guardate l'operazione di Rashi. Rashi è come se ci invitasse a non guardare il nemico esterno, guardiamoci dentro. Questo lo dice tra l'altro un grande maestro della Kabbalah, Yitzhak Luria, che dice: se un nemico ti attacca, cerca di analizzare il valore negativo di cui quel nemico è portatore. Significa che tu hai un problema tuo con quel valore. Psicanalisi ante litteram. Rashi ci sta dicendo: guardiamoci dentro. E soprattutto cosa ci sta dicendo Rashi? Kamalek viene, Kamalek. Questo è per i ben pensanti. Kamalek viene perché tu hai fatto il cattivo e quindi totò. Non è in questo che ci dice Rashi. Gli dice: Amalek c'è, ma chi è Amalek? Amalek è la frattura di quando tu ti poni con la divinità in modo totemico. Quando tu vuoi un Dio tascabile, allora voglio l'acqua, fammi vedere che c'è l'acqua, ci sei o non ci sei? Allora il Dio di Israele, che al di là dell'apparenza è un Dio periferico, non è un Dio centrale. Il rapporto con lui è caratterizzato dalla percorribilità. Amalek è l'esternazione di una captazione totemica della divinità. Allora l'Amalek interiore, che è il dubbio stesso intorno alla nostra identità, si proietta nel reale e si materializza in un Amalek esteriore che tende ad annientare il popolo ebraico. Tra l'altro altri commenti da alcuni criacari segue molto Rashi su questa linea, giocando molto sull'etimologia delle lettere, la località dove Amalek attacca il popolo ebraico, che è Refidim. E che io aggaio osservo acutamente che sono le stesse lettere della parola peritim, che significa disgiunti, scissi, cioè ribadendo così che la frattura e la disgregazione sono la causa principale dell'avvento di Amalek. Non a caso nel libro di Ester e nella storia di Purim, Aman, che è discendente diretto di Amalek, nell'intento di sterminare gli ebrei, descrive a Re Assuero il popolo ebraico e lo descrive come un popolo scisso, disperso e sparso e diverso da tutti gli altri. È sorprendente, tra l'altro, come la divisione del popolo ebraico si riflette in modo speculare in una incompiutezza di Dio. E qui Rashi, sul pezzo 16 del capitolo 17, lavora molto sulla specularità tra il basso, da quello che succede in questo mondo, e quello che succede in alto. Perché Amalek, scusate, è lapsus, perché Rashi ci fa notare come nel testo il trono di Dio e lo stesso nome di Dio sono mutilati, cioè la parola trono di Dio, anziché essere scritta Kisse con l'Alef, non è scritto Kes, e anche il tetragramma è spezzato a metà. Quindi questa mutilazione del nome di Dio e del trono di Dio fa dire a Rashi che il Signore ha giurato che il suo nome non sarà completo e il suo trono della giustizia non sarà saldo e integro fino a che non sarà distrutto il nome di Amalek. Questo è ha fatto dire a molti maestri che questa incompiutezza è una allusione a quelle tragiche esperienze di eclissi di Dio che hanno caratterizzato molta parte della storia ebraica. Quindi un chiaro riferimento anche alla storia di Esther, alla storia di Purim con il suo libro di Esther, unico libro biblico in cui il nome di Dio non compare mai, e non a caso Esther, la protagonista, significa colei che è nascosta, in cui c'è tutto un nascondimento dell'identità. Amalek quindi provoca una frattura terribile che soltanto un forte salto a ricongiungimento può ricomporre. Allora, cosa ci dice Rashi? Rashi ci fa notare che all'attacco di Amalek, Mosè dice a Giosuè, il suo discepolo, scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. È interessante questo, questa espressione. Mosè non dice vai a combattere Amalek. Mosè sta dicendo a Giosuè, esci, esci da dove? Noi sappiamo che secondo il Midrash il popolo ebraico è accompagnato per tutte le sue peregrinazioni nel deserto da una nube protettiva. Allora, ci si chiede come può essere attaccato il popolo ebraico se ha questa immunità. In realtà Amalek è appesa su quelle persone che stanno con un piede dentro la nuvola e un altro fuori la nuvola. Ma il fatto che Mosè dica al suo discepolo esci dalla nuvola, cioè per combattere Amalek devi uscire fuori, non puoi combattere Amalek dal tuo studio, dal tuo ufficio, devi lasciare la biblioteca, devi metterti in gioco, devi accettare la scommessa. Ma Rashi si sofferma sulla parola lano, che significa scegli per noi degli uomini. E Rashi ci dice che Mosè, il primo maestro di Israele, ha posto Giosuè, il suo discepolo, sul suo stesso piano. E da qui Mosè fissa una norma importantissima in cui i maestri dicono sia l'onore del tuo discepolo caro a te come l'onore di te stesso. Cioè da questa esperienza noi impariamo quello che deve essere il kavod, che non è solo un onore formale, che non è solo un onore formale, ma cavote, la parola cavote viene dalla parola cavetta, che significa pesantezza, significa dare il giusto peso ad una persona. Noi spesso, credo anche un po' un abuso che facciamo i maestri, pretendere il rispetto dei discepoli, ma i maestri codificano anche allo stesso modo quello che deve essere l'onore e il rispetto che un maestro deve al discepolo, perché un maestro che non onora il suo discepolo non è a sua volta degno dell'onore che il discepolo deve dare. Allora, per quale motivo questa norma? Vediamo quanto il mondo della norma non è mai scisso dal mondo delle esigenze. Cioè nell'ebraismo non c'è questo iato tra forma e sostanza, tra ermeneutica e prassi. Vediamo come in una storia che si presta molto a un certo tipo di esigenze si fissa una norma che è quella del rispetto del maestro verso il suo discepolo. Si chiede a Busner, un grande maestro dello scorso secolo, perché questa norma la impariamo da questa storia, dalla storia dell'attacco di Amalek. E Uther risponde che solo attraverso l'unione tra un maestro e un discepolo che costituisce la continuità della tradizione attraverso le generazioni, noi possiamo ricomporre la grande frattura disgregatrice che porta a Amalek. Quindi questo perché nella tradizione ebraica l'attaccamento dell'allievo al maestro e viceversa è un legame autentico e destinato a crescere. Cioè, quindi solo un maestro capace di togliersi dal dubbio, di cui Amalek è anche rappresentante, questo cavolto, questo rispetto che c'è tra un maestro e un discepolo, può in qualche modo vincere questa grande disgregazione. Sappiamo che, secondo il Talmud, una delle cause della distruzione del santuario e del conseguente esilio è stata la mancanza di rispetto tra Talmud e Chachamim, tra studiosi della Torah, perché quegli studiosi facevano soltanto accademia, è una paletta intellettuale, ma non c'era più quello che è l'etica che deve contraddistinguere questo studio. Ora noi sappiamo che Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva. Quando le abbassava per stanchezza, era Amalek a vincere questa battaglia. Ma le mani di Mosè hanno bisogno di un sostegno, ci dice la Torah. Tanto è vero che Aaron e Hur prendono una pietra e la porgono al sostegno delle braccia di Mosè, come a dirci che le mani di un maestro e di una guida, anche della grandezza e della statura di Mosè, non sono sufficienti da sole a respingere Amalek, è necessaria la collaborazione. E Rashi, in un altro passo, ci dà un'interpretazione sul significato pregnante della pietra, della parola Eren, su cui sarebbe molto da dire. La pietra è ciò in cui è tutto potenzialmente contenuto, e non solo nella tradizione ebraica. Ma la parola Emen, Alef, Bet, Nun, gioca su una originalità dentro a questa parola che significa la stabilità, la solidità. Ci sono due parole, Ab e Ben. Padre e figlio. Secondo alcuni, Eben, pietra, sarebbe un acronimo di Ab, Ben e Neched, padre, figlio e nipote, sono tre generazioni. Come ha detto ancora che la battaglia contro Amalek, la battaglia per l'integrità, inizia all'interno delle mura domestiche, passando per quella coesione tra un padre e un figlio, tra un maestro e un discepolo, che permette a Dio stesso di sconfiggere Amalek. Il testo usa Midor Dor di generazione in generazione. Si tratta, in altri termini, del primo concetto di rapporto di continuità. È come se la nostra possibilità di restituire a Dio la sua compiutezza, la vittoria di Amalek su ogni disgregazione dipende dalla forza delle generazioni di maestri e allievi che si rispettano, di padri e figli che dialogano tra loro. E non è un caso che Malachi, l'ultimo dei profeti di Israele, vede semplicemente in questo la realizzazione dei giorni messianici. Non ci sono lupi che pascolano gli agnelli, non ci sono queste visioni idilliche, ma tutto è sintetizzato in un verso: e ricondurrò il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri.
Thank you.